piccola città, un gruppo di credenti si riuniva segretamente in una casa privata per leggere la parola, per pregare e adorare Dio. Sapevano che se fossero stati scoperti avrebbero rischiato veramente tanto, la prigione come anche la vita. Una sera, mentre erano nel bel mezzo della preghiera, la porta d'ingresso venne abbattuta con un calcio e si presentarono due soldati russi con le mitragliatrici spianate, gridando: tutti al muro. Se siete pronti a rinnegare la vostra fede in questo Cristo che voi credete, potete in questo momento andarvene, e fatelo ora. Chi resta affronterà le conseguenze. Seguì un silenzio mortale. Dopo pochi istanti, quattro persone, tremando di paura, si alzarono, abbassarono la testa e uscirono fuori dalla porta, abbandonando il resto del gruppo. I soldati li guardarono uscire con un certo disprezzo. Quando la porta si chiuse, uno dei soldati abbassò il fucile, si tolse l'elmo e si rivolse verso il gruppo di credenti rimasti, che certamente si aspettavano ora le conseguenze, dicendo: siamo cristiani anche noi, ma volevamo adorare Dio con persone che non portano una maschera. Volevamo stare con fratelli pronti a morire per la verità, a morire per Cristo, non con persone che recitano una parte finché è conveniente. Ora sappiamo di stare in mezzo a dei veri fratelli che onorano e sono pronti a dare la loro vita per Cristo Gesù. Amen. Immaginate se una scena del genere succedesse anche qui in questo momento. Immagina che potrebbe succedere. E questo succede in tanti altri posti nel mondo. Questa è un'eccezione, miei cari. Quello che noi facciamo qui in Germania e in Europa è un'eccezione. In tanti altri posti i cristiani si aspettano continuamente una cosa del genere. Quella sera, in quella stanza, l'amore fu senza ipocrisia. Lo zelo fu fervente. La pazienza nella tribolazione fu provata sul vero senso della parola attraverso il fuoco. Fratelli e sorelle, oggi non rischiamo la vita entrando in questa sala. Ma il pericolo che corriamo è forse più sottile e più letale di quello di trovarsi, appunto, come questi cristiani ad affrontare le conseguenze. Il pericolo oggi è molto più grande, direi, è di essere superficiali e indifferenti. C'è il pericolo di indossare una maschera domenicale caratterizzata dall'amore, ma non avendolo veramente nel cuore. Paolo scrive ai Romani perché non vuole una chiesa di attori, ma una comunità che veramente è disposta, pronta ai sacrifici veri e sinceri. Oggi, attraverso Romani 12, dai versetti 9 a 12, la parola di Dio ci pone la stessa domanda di quei soldati, cioè: la tua fede è una maschera che cade sotto pressione o è una realtà che brilla sul vero senso della parola nell'oscurità, nelle tenebre? I credenti rimasti non amavano Cristo a parole, ma veramente con la vita. Non c'era nessuna recitazione. E oggi vogliamo esplorare, attraverso questo testo biblico di Romani 12, dal versetto 9 a 12, tre aspetti che voglio condividere con voi. Il tema oggi pomeriggio è vivere la fede con sincerità e costanza. E vedremo questi tre aspetti. Il primo aspetto, i versetti 9 e 10, che ci vogliono insegnare un amore senza maschere. Versetto 11, un servizio senza riserve. E il versetto 12, un cuore che spera, resiste e prega. Andiamo a vedere il primo pensiero, un amore senza maschere. Il versetto 9 si apre con un'affermazione che è il titolo di tutto il resto: l'amore sia senza ipocrisia. E letteralmente significa senza maschera da teatro. Questo è il significato di origine, perché sappiamo che recitare è come recitare una parte quando in verità sto facendo finta di recitare, e purtroppo c'è il pericolo anche nel campo spirituale. Perché Paolo sente il bisogno di specificare questo? Perché? Perché l'amore è la virtù più facile da simulare. È facile sorridere a un fratello la domenica, scambiare un "Dio ti benedica" e poi nutrire risentimento o indifferenza nel cuore. Questo è recitare, questo è mettere la maschera davanti al fratello e alla sorella. Lo fai solo perché magari non puoi fare a meno. Subito dopo Paolo dà due binari a questo amore e dice: aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. E la parola greca per aborrire è odiare, provare disgusto per il male. E come figli di Dio noi siamo chiamati a fare questo. Dobbiamo odiare il male, lo dobbiamo cacciare da noi, altrimenti dobbiamo chiederci perché ci siamo convertiti se rimaniamo nello stesso stato di prima e che non c'è differenza con il mondo. A che scopo, miei cari? Qui c'è un richiamo profondo, e forse magari Paolo si è riferito a questo versetto che troviamo nel Salmo 97, versetto 10, che dice: voi che amate il Signore, odiate il male. C'è un canto, vero? Oh, sarebbe bello se dopo lo possiamo cantare. Voi che amate il Signore, voi che amate il Signore, ma lo ami veramente, allora devi odiare il male. Egli custodisce le anime dei suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi. L'amore cristiano non è una tolleranza cieca che accetta tutto quanto. Se amo veramente qualcuno, devo odiare ciò che lo sta distruggendo. In Proverbi 27, versetto 5 e 6, leggiamo: meglio riprensione aperta. E che significa questo amore nascosto, se non mettersi una maschera? Via. Continua. Versetto 6. Chi ama ferisce. Perché? Perché dice la verità, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. Ecco, è quella falsità che in poche parole magari non voglio uno scontro diretto, chissà, magari se dico questo. Certo che bisogna sapere anche come comunicare, come trasmettere, come far capire che in verità il tuo cammino non fa altro che portarti del male. E io non voglio. Cosa facciamo noi quando vediamo che i nostri figli si stanno incamminando nel male? Per caso guardiamo e magari li facciamo fare? È proprio l'amore vero che ti spinge a dire no. Come io dissi a mia figlia: tu con quel gruppo di persone non vai. Per qualche giorno non mi parlò. Era arrabbiata. dopo una settimana venne e disse: papà, avevi ragione, grazie. L'odio per il male è il rovescio della medaglia dell'amore per Dio. Se non odiamo il peccato, il nostro amore è solo una debole simpatia che non salva e non aiuta assolutamente nessuno. Nel versetto 10 Paolo scende ancora più nel dettaglio delle relazioni fraterne e dice: quanto all'amore fraterno, siate pieni d'affetto gli uni per gli altri, quanto all'onore fate a gara nel rendervelo a vicenda. E qui usa due termini greci, cioè amore fraterno e affetto, che il primo intende Filadelfia, che significa amore tra fratelli di sangue, e il secondo, che intende d'affetto, intende la tenerezza e l'affetto che si ha e unisce una famiglia. Paolo sta dicendo alla Chiesa di Roma, e certamente il Signore anche a noi in questa comunità, una Chiesa che in verità è composta, quella di Roma, tra giudei e gentili, cioè due gruppi che più diversi non potevano essere, però il Signore li aveva uniti, che non sono solo soci di un club, miei cari. Noi non siamo un club che ci riuniamo la domenica. Noi siamo la famiglia di Dio, e con un tale amore di sangue, che è il sangue di Cristo che ha formato questa famiglia, questi fratelli, miei cari. Noi non siamo persone qualsiasi. Quando io sto dando la mano per salutare un fratello o una sorella, è mio fratello di sangue spirituale per l'eternità, miei cari, non solo per questa vita sulla terra. I nostri veri familiari di carne, se non si convertiscono, lo sono solo per il periodo che viviamo su questa terra. E se tu sei un vero figlio di Dio, chi ti è accanto ti è fratello e sorella per l'eternità. Ecco perché non possiamo usare la maschera per incontrare, per salutare, per dire delle parole ai miei fratelli. Immaginate un bicchiere d'acqua cristallina, pura, trasparente. Sembra puro, dissetante, sto bicchiere d'acqua. Ma se in quell'acqua è stata sciolta una sola goccia di cianuro, la sua trasparenza è un inganno mortale. L'amore ipocrita è così. Appena pulito esternamente, ma mentre dentro porta il veleno del giudizio, dell'invidia o del tornaconto personale. E chissà quanto cianuro noi trasmettiamo senza che l'altro se ne rende conto. Si racconta di un anziano di chiesa che durante una crisi comunitaria si rese conto che i suoi consigli amorevoli alla comunità, ai giovani, erano in realtà tentativi di controllare la Chiesa per mantenere il suo prestigio. Un giorno durante la preghiera lo Spirito Santo toccò il suo cuore e gli mostrò la sua maschera. Invece di continuare a recitare la parte come guida spirituale, si alzò davanti alla comunità e confessò il suo orgoglio. E per fare questo, miei cari, mi devo togliere la maschera, altrimenti non funziona. Quello fu il momento in cui l'amore sincero trionfò. La maschera cadde e iniziò la vera guarigione. Solo quando smettiamo di recitare la santità, iniziamo a praticare il vero amore. Solo nel momento che smettiamo di recitare la santità, lì si dà spazio al vero amore. Come vivere oggi questo amore sincero? Come? Certamente iniziando una purificazione del nostro linguaggio. Nelle nostre chiese evangeliche spesso usiamo un linguaggio spirituale per coprire la mancanza di amore, come per esempio: voglio condividere un peso di preghiera su quel fratello. Allora uso questo manto della preghiera quando in realtà stiamo facendo un pettegolezzo. Per non dirla diretta, lo copro con magari il manto della preghiera. L'amore senza ipocrisia ferma il pettegolezzo. E ora noi dobbiamo chiederci, sia tu che io, quello che sto per dire edifica il fratello o serve solo a farmi sentire superiore e mettere a male luce quel fratello usando il manto della preghiera? Come vivere oggi il vero amore? E qui l'Apostolo Paolo ci dà un bel consiglio: la competizione dell'onore. È forte. Paolo ci sfida a una gara strana, veramente strana. Di solito le gare sono per chi arriva primo, vero? Sempre. Io gioco a pallone e voglio vincere. E do tutto per vincere. E forse mia moglie dice un po' troppo. Vincere alla fine è per sentirti meglio, per ricevere gli applausi. Qui invece la gara è a chi onora di più l'altro. È una matematica completamente fuori uso. Ma questa è la matematica di Dio, è il pensiero di Dio. Voglio invitarvi, dopo il culto, voglio non solo invitarvi, ma sfidarvi di dare risposta veramente alla parola di Dio, al Signore. E mi piacerebbe se veramente lo mettete in pratica. Dopo il culto, non è che lo devono vedere tutti. Anche magari l'altro, quando meno se l'aspetta, scegli un membro della Chiesa che è spesso dietro le quinte, che in verità magari forse non riesci nemmeno a salutarlo, a salutarla. Magari una persona che dietro le quinte fa cose che magari all'altro restano segrete, non lo vede. Chi pulisce, chi cura l'audio, chi prepara il culto. Magari ci sono veramente fratelli che già in anticipo sono già qui e fanno dei servizi per dare l'opportunità bella a noi di trovare tutto pronto. E magari forse la sfida più grande sarebbe questa: chi è spesso solo e messo a disparte, dove nella tua vita magari non conta assolutamente niente. E il Signore ti vuole sfidare di onorarlo, di andare incontro e dire che il Signore ti benedica, ma non con la maschera, ma di cuore. E voglio veramente stimare quello che tu fai e quello che tu sei in Cristo Gesù. E Paolo dice ancora: aborrite il male con grazia. Se vedi un fratello cadere in un peccato, l'amore non gira la testa dall'altra parte. E in Galati capitolo 6 versetto 1 dice Paolo: rialzarlo con spirito di mansuetudine. Cioè non è andare con il dito puntato e dire: ma che cosa stai facendo? Dove magari l'altro fratello si chiude ancora di più. Ma che sente quell'amore vero e sincero, che in verità se io gli sto parlando di prendere un'altra strada, che senta veramente l'amore, l'affetto, che tu vuoi solo il suo bene. Amare significa avere il coraggio di una conversazione difficile per il bene dell'animo dell'altro. E spesso noi vogliamo evitare queste confrontazioni, perché non vogliamo trovarci in qualcosa di scomodo. Però se noi veramente amiamo, dobbiamo aborrire il male. Passiamo al versetto 11, un servizio senza riserve. E il versetto 11 è un triplice richiamo all'azione. Dice: quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. E la prima parte attacca direttamente la nostra natura carnale, la pigrizia. Mia moglie mi dà delle belle lezioni a casa riguardo la pigrizia. Però, miei cari, qui il testo non parla di una pigrizia fisica, naturale, ma quella spirituale. Qui non è solo ozio fisico, ma la negligenza spirituale. È quella tendenza a fare le cose di Dio con il minimo sforzo necessario. È il poco impegno che diamo al nostro servizio. Cantiamo senza cuore. Fai un test. Fai veramente un test. Se ci metti riflessione. Perché se noi ci mettiamo riflessione, e io ho cercato di farlo, veramente mi scappano le lacrime quando canto un canto che ci sono delle verità profonde, specialmente quando tocchiamo proprio la persona di Cristo Gesù. Non puoi resistere se non che ti scappano veramente le lacrime. Quante volte cantiamo, miei cari, e lo dico e mi sono beccato tante volte per abitudine. Predichiamo senza passione. E io mi taglio sempre una bella fetta di Tommaso. La tua passione mi tocca, Tommaso. Lo so che è naturale, e che c'è il cuore dietro. E la comunità lo sente, ed è giusto che sia così. E che Dio continua a benedire questo, dando sempre la gloria a Lui. Ascoltiamo senza attenzione. Perché dico senza attenzione? Basta che si apre la porta e la nostra testa si gira dall'altra parte. Ehi, belli miei, è solo la porta e niente altro di più importante. Quanta importanza diamo? Quante volte magari siamo così presi da qualcosa che per me è così importante che l'altro mi sta parlando e dico: aspetta, aspetta, ora sono concentrato su altro. Preghiamo con fatica. Il gruppo di preghiera, una comunità che cresce, gloria a Dio, ma il gruppo meno visitato è la preghiera, che dovrebbe essere quella parte dove i credenti dovrebbero dire: no, non voglio perdere tempo, leggiamo la Bibbia per dovere. E lo dico sinceramente, e voglio togliermi questa maschera, quante volte il Signore me l'ha fatto vedere: ma stai leggendo per dovere o per necessità di crescere e di conoscere la volontà di Dio? E poi un'altra cosa, che nessuno si senta puntare il dito, lo dovete chiarire tra te e il Signore, certamente non dovete rendere conto a noi, ma bensì al Signore. Se c'è di meglio da fare, saltiamo il culto. Capite quando Paolo dice: servite il Signore con lo zelo, ferventi. Dove sta questo zelo? La cura per questa pigrizia è essere ferventi nello spirito. E la parola greca descrive acqua che bolle, acqua che bolle. Io ho l'impressione che l'acqua è tiepida, non che bolle. è un'immagine di energia termica. Ma attenzione, non è un'energia che produciamo noi con la caffeina o con l'entusiasmo emotivo cantando dei cantici. È il fervore dello Spirito Santo quando gli diamo spazio. Quando diciamo: Signore, io mi sto raffreddando, io sto perdendo quell'amore per i miei fratelli, per la parola, per la preghiera, ma non voglio. È chiaro, miei cari, che non sto dicendo niente di nuovo, è che abbiamo un combattimento con la carne. Ne sono cosciente, ma sei anche tu cosciente che dentro di noi c'è una vera e propria battaglia? E che questa battaglia la possiamo solo vincere se diamo spazio allo Spirito Santo, che vive in noi e che spesso non ce ne rendiamo conto. E Paolo dice: ma vi siete dimenticati che siete il Tempio dello Spirito Santo? In Atti 18, versetto 25, si dice che Paolo era fervente. Egli era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito. Vedete, qui viene specificato cosa significa essere ferventi. Qui Paolo dice: siate ferventi, servite il Signore. E qui dice che Apollo era fervente, yeah, nell'annunciare e insegnare accuratamente le cose relative a Gesù. Lui ci teneva così tanto. Era la sua vita, la sua passione, insegnare le cose di Dio alle persone. E lo faceva con una tale passione che qui viene descritto fervente di spirito e non qualcosa di particolare. Infine, l'obiettivo di questo fervore è chiaro, come dice qui l'Apostolo Paolo: servite il Signore. E ora dobbiamo chiederci: come sto io servendo il Signore? Il termine indica il servizio dello schiavo, doulos. Il nostro fervore non serve per costruire il nostro regno o la nostra reputazione, ma per onorare il nostro padrone e per costruire il regno di Dio, la sua Chiesa. Lì ci deve essere il fuoco, la passione. E mi sembra a volte che noi abbiamo passione per qualcos'altro. E ora vi faccio un esempio. Sicuramente l'avete visto con quale passione e fervore i tifosi seguono la propria squadra. Wow! Come innalzano, miei cari, canti nello stadio, che lo stadio trema e che quelle persone diventano il dodicesimo uomo che dà una carica a tutta la squadra. E io mi chiedo, miei cari, dove diamo noi la carica ai nostri fratelli che magari si stanno allontanando? Per la nostra Chiesa che ha bisogno di te e di me. Dov'è la passione? Queste persone vanno perfino all'estero per seguire la propria squadra e non conoscono se ci sono 10 gradi sotto zero, quanto costa, se devono prendersi vacanze, non importa, sono disposti. Ma perché? Perché hanno la passione. E dov'è la passione per il mio Signore che ha dato la sua vita? Dov'è la passione, miei cari? Ci sono cristiani che non vengono in chiesa perché nello stesso orario c'è la partita della propria squadra. Oppure magari c'è la Formula 1 in gara e siamo disposti a rinunciare. Perché? Perché mi sta più a cuore la mia squadra e magari la mia Ferrari. Miei cari, che nessuno si senta puntare il dito, è una questione che io alla fine devo confrontarmi con il mio Signore. E poi ci sono persone che inseguono promozioni e successo per fare carriera sul lavoro, che a volte senti dire: ma tu sei più sposato con il lavoro che con tua moglie. Non parliamo poi per la passione per gli hobby. Lì veramente si supera ogni limite. Si è disposti a investire tanti soldi, tanto tempo, ma si fa fatica anche a venire allo studio biblico, perché c'è altro. Un caro fratello e servitore del Signore diceva che la più grande minaccia per la Chiesa non è l'opposizione esterna, ma la tiepidezza interna. Egli diceva ai suoi fratelli: il vostro fuoco deve essere così ardente che le persone intorno a voi si sentano riscaldate. E non che sentono il freddo della mancanza per l'amore di Cristo, che si allontanano e dicono: se tu sei un credente, allora io sono meglio di te. E a volte hanno ragione. Se vedono il nostro comportamento, se vedono la mia passione che ho per Cristo. Pensate a una stufa in una stanza gelida. Oggi magari non tanto, però ci sono ancora dei luoghi dove si usa la stufa di ghisa, che quando magari viene riscaldata, la ghisa viene così rovente che per ore emane calore. Ma la devi accendere, gli devi mettere combustibile dentro, carboni, legno, deve ardere forte. E a volte ho l'impressione che magari siamo paragonati a una tale stufa che noi accendiamo solo la candela. E quella candela può ardere ore, giorni, non arriverà mai a emanare il calore che riscalda tutto l'ambiente. In Apocalisse capitolo 3, testo che è stato tante volte predicato, l'abbiamo letto tante volte, il Signore dice alla chiesa di Laodicea: magari tu fossi freddo o fervente, ma poiché sei tiepido, io ti vomiterò dalla mia bocca. E queste sono parole forti, miei cari. Ti vomiterò dalla mia bocca, semplicemente perché sei arrivato a uno stato tiepido, né freddo né caldo. È come se ci accontentiamo che non sto abbandonando il Signore, ma nemmeno sto proprio impazzendo per il Signore, per il mio Signore. Una via di mezzo. Dio preferisce un cuore che sbaglia per eccesso di zelo a un cuore che non fa nulla per eccesso di prudenza e di apatia. Come possiamo alimentare questo fuoco? Chiediti: qual è stata l'ultima volta che ho fatto qualcosa per il Signore che mi è costato un vero e proprio sacrificio? Un sacrificio dove tu lo senti, però lo fai e dici: vale la pena. La scorsa notte ha dormito mio nipote a casa nostra. E Daniela ha chiesto: con chi vuoi dormire? Con la nonna. Io ho detto: grazie. Perché significava notte bianca. E mia moglie lo sapeva, perché non è la prima volta. Però ha fatto un sacrificio volentieri. Sì, anche se ora lei ha detto: sono stanca, questa sera arriverà che dormirà prima del solito, però lo ha fatto, lo ha fatto. Perché c'è un rapporto, miei cari, un rapporto d'amore, ma questo rapporto d'amore deve essere solo per i nipoti, se non molto di più per colui che ha dato la sua vita per me, miei cari. Cosa diamo noi al Signore quando Lui ha dato tutto? C'è sacrificio grande che possa dimostrare il mio amore verso il Signore? Se il tuo servizio non ti costa tempo, denaro o fatica, probabilmente non è mosso dal fervore, ma nient'altro da un'abitudine. Nelle nostre chiese siamo bravi a organizzare eventi, calendari e turni, che certamente non è assolutamente sbagliato non farlo. Ma senza il fervore dello Spirito siamo solo una organizzazione religiosa. È così, è la verità. Prima di ogni servizio, che sia insegnare alla scuola domenicale, o pulire il pavimento, o fare tante altre cose, fermati e prega. Signore, infiamma il mio spirito affinché questo atto sia un servizio a te e non un dovere verso gli uomini. E il nostro atteggiamento cambia. Il fervore tende a diminuire, sapete quando? Quando non vediamo dei frutti immediati. Il fervore tende a diminuire quando non dedichiamo tempo con Cristo. Miei cari, come posso io essere acceso da questo fuoco quando io non passo del tempo con il mio Signore? È impossibile. È Lui che mi riscalda, capite? È Lui che mi riscalda. E io vado, quando vado al contatto con il Signore, è lì che lo Spirito Santo mi riscalda, ma il suo vero senso della parola. Paolo ci dice di non essere pigri nello zelo. La Bibbia è il combustibile, lo Spirito è la scintilla. Se vuoi il fuoco, devi stare nella parola. Miei cari, e lo dico sinceramente e a volte anche con tristezza, venire solo la domenica non basta. Con questo non voglio fare pressione, lo dico proprio per amore, per il bene. C'è lo studio biblico che è altro che combustibile. Ne abbiamo proprio bisogno, perché lì andiamo nella profondità, nei pensieri di Dio. Siamo una comunità, però anche lì è un gruppo poco visitato. E che significa questo? Che non senti il bisogno e la necessità. Forse ti sei abituato di mangiare una volta alla settimana, però non ti sorprendere quando l'anima incomincia a essere debole, a non essere fervente, a non fare le cose con quella passione. E passiamo all'ultimo pensiero. Un cuore che spera, resiste e prega. E il versetto 12 è veramente forte e significativo ed è la ricetta di Dio per la forza dell'anima. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Notate l'ordine? Tutto inizia con la speranza. Nel Nuovo Testamento la speranza non è un desiderio incerto, ma è una certezza futura che influenza il presente. Tutta la tua vita viene veramente alimentata nel porre speranza a quello che il Signore ha preparato per noi e quello che il Signore ci darà e ci sta dando. Paolo non dice sentitevi felici, ma siate felici, siate lieti, ed è un imperativo. La gioia nasce dal guardare oltre il presente, fissando lo sguardo su ciò che Dio ha preparato, miei cari. Ecco perché possiamo capire un apostolo Paolo dove dice, attualmente abbiamo iniziato con lo studio alla lettera ai Filippesi, dove è la lettera della gioia, e vediamo lì che la gioia non viene dalle circostanze, perché in questo caso l'apostolo Paolo non aveva, umanamente parlando, nessun motivo di rallegrarsi, trovandosi in carcere e aspettare una sentenza e quasi di morte. Ma lui guardava il futuro, guardava chi era in Cristo Gesù, cosa aspettava. Infatti nella stessa lettera dice: io ho il desiderio, belli miei, di partire e stare con il Signore, che è molto meglio. Da dove viene questo? Se non veramente avendo una speranza viva, avendo la realtà delle cose del Signore. Siamo allegri non perché va tutto bene oggi, ma perché sappiamo come andrà a finire la storia. Noi lo sappiamo. Un momento. In teoria. Vero? Dobbiamo vivere la realtà delle cose, non è una teoria. Noi veramente sappiamo come andrà a finire. E anche se dovrebbe scoppiare la terza guerra mondiale, il Signore dice: non abbiate paura, io ho vinto il mondo, tutto sotto il controllo, la tua vita e la mia vita. Noi siamo in Cristo Gesù e dobbiamo veramente alimentarci di questa speranza. Questa gioia nella speranza produce la seconda virtù, che dice la pazienza nella tribolazione. E questo termine greco non significa subire passivamente, ma rimanere sotto. È l'immagine di un atleta che corre con un peso sulle spalle, però non si ferma mai, perché ha un traguardo. Non si ferma mai. È sotto pressione, ma non si ferma mai. La tribolazione, questa parola greca significa letteralmente pressione. E quando la vita ci schiaccia, la speranza ci permette di non esplodere. Infine, il motore che tiene insieme gioia e pazienza, la preghiera. No, no. La costanza della preghiera. Sono due cose diverse, miei cari. Un conto è: grazie Signore per questi pasti, grazie Signore che mi hai dato questo, ma qui l'Apostolo Paolo parla, dove racchiude tutto quanto, la costanza della preghiera. È una vita che in poche parole è attaccata a Cristo. Il Signore io non lo penso magari a mezzogiorno quando sto mangiando i pasti, ma è nella mia mente continuamente. Sto facendo una cosa, grazie Signore. Sto guidando la macchina, grazie Signore che tu mi proteggi, tu mi guidi. Grazie Signore che io posso servirti con la parola, servire i miei fratelli. È un rapporto continuo che io ho con Cristo. E questo accende la mia vita. La preghiera, in poche parole, è il fervore dello Spirito in me, miei cari. E io vi invito con tutto il cuore. Se vuoi veramente essere zelante e provare questo fervore per il Signore, che tanto lo desidera, smetti di avere passioni per altre cose che oggi ci sono e domani non ci sono più. Ma che me ne frega che ora magari, per dire, la mia squadra perde. Io sono un vincitore in Cristo Gesù. Amen. Per l'eternità. Non mi capite male quello che voglio dire. Non significa che ora io non devo seguire un esempio, la Formula 1 o una partita di calcio. Non sto dicendo questo. Ma è la passione che noi ci mettiamo dentro. Dove sta la passione per Cristo? Per i miei fratelli, per la mia Chiesa. Ed è quello che in poche parole qui il Signore ci sta facendo capire. Voglio concludere. Buttiamo via le maschere della finta spiritualità. A volte bisogna avere anche il coraggio di tirare questa maschera e dire: come stai? Non sto bene. Non sto bene. Perché a questo punto magari l'altro fratello può dire: e perché non stai bene? E a volte vogliamo questi segreti per noi. Ci sono cose che certamente non li posso raccontare a tutti quanti. Però è importante, miei cari, che coinvolgiamo i nostri fratelli, dove possono pregare per noi, per te, per me. avere questo coraggio di essere trasparenti. Cerchiamo il bene dell'altro e facciamo a gara per rendere onore, anzi addirittura a quelli che nella mia vita sono solo al margine, che nemmeno magari do importanza di salutarli. Facciamo a gara, dice il Signore, e preghiamo che questo fuoco possa veramente combattere la pigrizia del mio cuore per essere ferventi a servire il Signore. E guardiamo veramente con speranza a cosa andiamo incontro, racchiudendo tutto quanto una vita di preghiera costante. Che il Signore ci benedica e che possa servirsi della Sua parola. Amen.